Una buona giornata a tutte e tutti e benvenuti all'appuntamento con Press Corner, notizie a piede libero, la rassegna stampa commentata di Radio Città Aperta tutte le mattine alle 9:40. Oggi è lunedì 5 ottobre 2020, con voi in studio Alessio Ramaccioni. Le notizie che abbiamo scelto per voi oggi si concentrano un po', puntano un po' il loro focus sulla questione coronavirus, sulla questione nuovi contagi. Il primo spunto ci arriva da Il Post, l'impatto del fattore K sulla pandemia. Sappiamo che la maggior parte dei contagi è legata a singoli eventi super diffusori e questo influenza le strategie da adottare per contenerli. In questi ultimi mesi abbiamo imparato termini scientifici mai sentiti prima, nomi di virologi prima sconosciuti e i significati di alcune semplici nozioni alla base del racconto dell'analisi di un'epidemia. Tra questi c'è stato R, il numero di cui a lungo parlavano tutti e ancora oggi al centro delle valutazioni sull'andamento della pandemia. Quello che indica la media di persone contagiate da un portatore del virus, che ha significati un po' diversi a seconda che sia indicato come R0 o RT, ma c'è un numero che col passare dei mesi, l'aumentare delle cose che sappiamo del coronavirus e di come si trasmette, potrebbe essere ancora più importante di R, nonostante rimanga largamente sconosciuto, è K, il cosiddetto fattore di dispersione. Il problema nell'usare R come unico parametro per valutare lo stato dell'avanzamento dell'epidemia di Covid-19 risiede nei meccanismi di trasmissione, che sulla base di quello che abbiamo capito fin qui sembrano caratterizzare il coronavirus. La sua diffusione, infatti, segue andamenti e traiettorie piuttosto complicate da decifrare, poco lineari. Basta pensare a come si sia infiltrato in modo capillare nella popolazione lombarda e quanto invece abbia risparmiato il centro e il sud Italia nei primi mesi dell'epidemia. Oppure perché certe città, senza motivazioni evidenti, siano state colpite con intensità imparagonabili a centri urbani di dimensioni simili e nelle stesse aree. Per spiegare questi fenomeni sono stati usati molti argomenti, dalle condizioni climatiche all'età media degli abitanti, che probabilmente hanno avuto un ruolo, ma quasi sempre non si è considerata un'altra spiegazione più convincente che tira in ballo, appunto, K, un fattore che, semplificando, indica quanto un virus sia trasmesso omogeneamente da chi lo ha contratto. Se una malattia ha K di valore basso, significa che poche persone sono responsabili di una gran parte dei contagi. Se è alto, non c'è questa sproporzione e il numero di persone contagiate da ciascun positivo è più uniforme. Non tutte le persone contagiate dal coronavirus lo trasmettono allo stesso numero di persone. Un R0 di 2, per esempio, vuol dire che in media ogni persona infetta trasmette il virus a due individui, ma nella realtà la diffusione del coronavirus va in modo molto diverso. Molte persone possono non trasmetterlo a nessuno perché hanno una carica virale bassa, perché frequentano poche persone, perché indossano sempre la mascherina, perché vivono in una zona rurale. Altre invece lo possono trasmettere a molti individui. Sono i cosiddetti super diffusori. I motivi possono essere vari, dobbiamo ancora capirli davvero. Un'ipotesi è che in alcune persone i virus riescano a replicarsi molto di più rispetto ad altre. Ma i ricercatori ritengono che abbiano un ruolo molto importante le condizioni ambientali, le singole circostanze. Se una persona contagiata, magari predisposta naturalmente a un'alta diffusione del virus, va a una festa al chiuso oppure lavora in un posto rumoroso, entrambe le circostanze in cui si tende a parlare forte a distanza del vicino con gli altri, può dare origine a un cluster, cioè a un singolo episodio di grande trasmissione del virus. L'influenza stagionale ha un K abbastanza alto, quindi si trasmette in modo più regolare, R0 dà un quadro più realistico delle dinamiche di trasmissioni. Altre malattie virali, come la SARS e la MERS, avevano un comportamento più simile alla Covid-19 e tendevano a diffondersi a cluster. È evidente che con una dinamica simile R0 fornisce un'informazione limitata sul coronavirus. Sull'Atlantic, Zeynep Tufekci fa l'esempio di Jeff Bezos, CEO di Amazon, che entra in un bar con un centinaio di persone. Il patrimonio medio dei presenti si aggira intorno al miliardo di dollari a testa, ma è un dato che ci dice poco su chi c'è al bar. Più utile, semmai, sapere che l'1% dei partecipanti detiene, per esempio, il 99% del patrimonio complessivo. Ormai sappiamo infatti che il coronavirus tende a trasmettersi principalmente per singoli eventi in cui avvengono molti contagi, più che linearmente fra la popolazione. Ci sono studi che dicono che in certi casi una singola persona ha infettato più dell'80% degli individui che erano nella stessa stanza nell'arco di alcune ore ed è frequente, al contrario, che un contagiato non trasmetta il coronavirus a una persona con cui ha prolungati e ravvicinati contatti, per esempio perché ci convive. Si stima che fra il 10 e il 20% dei contagiati sia responsabile di una percentuale della trasmissione del virus compresa fra l'80 e il 90%. Significa quindi che moltissimi positivi non lo trasmettono a nessuno. Questo ha diverse implicazioni. La prima è che una grossa parte delle dinamiche con cui si è diffuso il coronavirus dipendono e sono dipese banalmente dal caso. Se in certe zone si è diffuso più che altrove, in parte è stato perché ci sono stati più casi di superdiffusori in contesti adatti ad una grande trasmissione. Un funerale, un mercato coperto, una squadra sportiva, una casa di riposo, una festa in un locale. E quindi ci sono stati più cluster. E uno dei principali motivi per cui il virus si è trasmesso al nord molto più che al sud è che semplicemente ci sono stati casualmente molti più episodi di grande trasmissione causati da super diffusori. L'altra importante conseguenza di questa caratteristica della Covid-19 riguarda le strategie per contenerla. Se una malattia si trasmette in modo regolare e lineare, come l'influenza, non ci sono molti modi per fermarla diversi dal vaccino. Al contrario, in caso di un virus con un K basso, esistono delle grosse possibilità in più di fermarne le linee di trasmissione, perché non è tanto importante fermare ogni singolo possibile contagio, quanto prevenire eventuali eventi di superdiffusione. Da qui l'importanza delle restrizioni negli assembramenti locali, nelle chiese, rischi legati a attività come i ristoranti e le palestre. Questo perché, ed è un'altra cosa che sappiamo, la maggior parte dei cluster riguarda luoghi chiusi, poco ventilati e con molte persone. Se il problema non è più limitare tutti i possibili scambi di droplets tra persone, ma evitare quelli che avvengono in contesti come quelli elencati, contenere un'epidemia diventa più facile, perché riduce il numero di situazioni in cui bisogna preoccuparsi. La panetteria in cui un positivo è stato 10 minuti in fila con la mascherina insieme ad altre persone non è, sul grande numero, una cosa di cui allarmarsi troppo. Lo è invece la festa di pensionamento a cui quella persona ha partecipato la sera in una grande tavolata al ristorante. Non andiamo oltre perché sennò poi diventa anche complicato da seguire. Penso sia abbastanza chiaro, un articolo interessante che fornisce un elemento in più di comprensione. Noi riteniamo che una delle cose più importanti da capire in questo momento storico è l'utilità appunto degli strumenti di comprensione. Siamo stati un po' tutti travolti naturalmente da questa vicenda magari non conoscendone appieno la portata, le conseguenze, quello che le cause, insomma, no? Durante il lockdown, come Radio Città Aperta, nel nostro ultra piccolo, abbiamo provato con una serie di momenti di informazione quotidiani, un grande sforzo per noi, di provare a fare questo, a fornire strumenti di comprensione che possono essere certamente i numeri, possono essere anche gli elementi di collegamento fra cause ed effetti, ad esempio taglia la sanità pubblica insufficiente a fronteggiare una pandemia globale. C'è anche adesso la possibilità di capire un po' meglio quando si leggono alcuni spunti, quando si leggono alcuni dati, alcuni codici, come per esempio il K, l'R0, l'RT, no? Perché probabilmente più ne sappiamo individualmente e più possiamo evitare comportamenti individuali e collettivi che portano ad incrementare il numero dei contagiati. A proposito dell'aumento di contagi, che ormai è un dato inequivocabile, vi proponiamo due spunti abbastanza interessanti. Il primo lo citiamo da Globalist Syndication: Ricciardi, invertire subito la rotta o si perderà il controllo del Covid-19. Parla il consulente del ministro della salute Roberto Speranza. Necessario fare attenzione al distanziamento e in prospettiva bisogna vaccinarsi contro l'influenza. La situazione è sotto controllo, ma non si può scherzare. Abbiamo detto fin dall'inizio che questo è un virus con un andamento esponenziale. Nel momento in cui perdi il controllo della situazione epidemiologica, hai subito aumenti molto marcati. Adesso non siamo ancora a quel punto, nel senso che la crescita non è ancora di tipo esponenziale, però ci troviamo davvero davanti ad un bivio. Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza, intervistato da Repubblica, non nasconde che si aspettava una crescita rapida dei contagi. Ora, secondo Ricciardi, bisogna implementare i comportamenti saggi che abbiamo imparato a tenere in tutti questi mesi di pandemia. Infatti fanno bene le regioni a firmare ordinanze che prevedono l'uso delle mascherine. È necessario fare grande attenzione al distanziamento e in prospettiva, anche non troppo lontana, bisogna che ci sia una partecipazione massima alla campagna per la vaccinazione contro l'influenza. Inoltre adesso è davvero necessario che un numero maggiore di cittadini scarichi sul proprio cellulare l'app Immuni. Se siamo bravi, sono convinto che riusciremo a invertire la curva dei contagi che adesso vediamo in salita praticamente in tutte le regioni italiane. Quanto tempo c'è ancora per farlo? Non tantissimo, diciamo al massimo 2 o 3 settimane, ma dobbiamo agire in fretta, cioè subito. A cosa serve mettere la mascherina all'aperto quando ci si trova da soli? I casi aumentano, ma gli ospedali non hanno grossi problemi, questo deve tranquillizzarci. Attenzione, gli ospedali iniziano a riempirsi in molte regioni proprio in questi giorni di autunno. Il problema in questa fase della seconda ondata non sono tanto le terapie intensive. I casi gravi adesso sono di meno, ma allo stesso tempo coloro che vanno in ospedale iniziano a essere tanti e forse diventeranno di più che nella prima fase. Si tratta di una grande quantità di pazienti che hanno bisogno di aiuto e anche se meno gravi avranno un impatto pesante sull'attività sanitaria. Perché è utile questa testimonianza di Ricciardi, questo commento di Ricciardi? Perché ci fa comprendere un altro numero. Noi siamo stati abituati, giustamente, fino all'altro ieri, a considerare il vero dato centrale nelle nostre riflessioni, nelle nostre analisi individuali o collettive, nel senso dell'ambito familiare, no? o dei colleghi di lavoro, il numero delle terapie intensive. Sì, 100 contagiati in più, 100 in meno, i morti e tutto, però importante è il computo delle terapie intensive. Terapie intensive vuote o semivuote, respiriamo. Che è vero, ma non è del tutto vero, perché quello che dice Ricciardi è qualcosa che è stato già detto da altri medici, da altri virologi, in modo più o meno, diciamo, cioè in modo diverso. Ci sono meno casi gravi, quei casi gravi che costringevano a lunghe degenze in terapia intensiva, però potrebbe esserci più casi, cioè non gravi da terapia intensiva ma casi da ospedalizzare, e a quel punto l'impatto sul sistema sanitario sarebbe lo stesso, perché noi abbiamo aumentato giustamente le terapie intensive, no? Sono aumentati i posti a disposizione e questo è un bene. Non sono certissimo che siano aumentati i posti generali di degenza negli ospedali, che possono convertire altri reparti, ma poi torniamo al problema di cui parlammo anche in alcuni articoli, in alcuni spazi di informazione durante il lockdown, che poi vanno in tilt le altre prestazioni sanitarie. Ricordiamo un'intervista interessante con Alessandra Capone, che approfitto per ricordare anche in questo spazio, una attivista e militante malata di tumore che fu ovviamente, essendo lei nel sangue un'attivista e una militante, combatté anche per il diritto dei malati oncologici ad avere le proprie cure al momento del lockdown. Denunciò la sospensione di molte terapie oncologiche. Purtroppo Alessandra non c'è più, qualche settimana fa è morta, però ricordo con piacere di averla sostenuta in qualche modo, insomma, per quel po' che è stato possibile attraverso i mezzi di informazione, la radio e altri mezzi di informazione con cui collaboro, di sostenere quella battaglia. E il problema è quello, no? Se riempie l'ospedale poi diminuiscono le possibilità di fornire prestazioni anche salvavita di altre malattie, quindi anche questo elemento teniamolo in considerazione. L'ultimo spunto è un'intervista al virologo Andrea Crisanti, il virologo e ordinario di microbiologia a Padova, quello che, insomma, ha il merito di aver convinto Zaia a utilizzare la strategia dei tamponi di massa e con questo ha salvato il Veneto dal poter diventare un'altra Lombardia rispetto ai numeri di marzo, aprile e maggio. Intervistato sul Fatto Quotidiano, Il virologo ha spiegato che il virus sfrutta i contatti fra le persone per espandersi e la riapertura delle strutture scolastiche ha accelerato la sua progressione, soprattutto in regioni molto popolose. Con 8 milioni di ragazzi a scuola c'era da aspettarselo, 900 scuole saranno 2-3 mila casi, era prevedibile che il tracciamento andasse in sofferenza, ha tenuto a dire il professore, che ha poi asserito di aver proposto un mese fa un piano per aumentare la capacità diagnostica. L'obiettivo era quello di arrivare a fare circa 300-400 mila tamponi al giorno, ricorrendo a un più alto numero di laboratori. Adesso invece in Italia si stanno eseguendo poco più di 100.000 tamponi, neanche quotidianamente. Il governo non aveva evidentemente preso molto in considerazione l'avvertimento del virologo e aveva deciso di procedere in modo diverso. Per quanto invece riguarda i test rapidi, secondo il professore, la loro efficacia dipende dagli obiettivi che si hanno, ovvero per lo screening vanno anche bene, ma per il tracciamento no. Questo perché nei contatti dei soggetti positivi vengono spesso rilevate piccole quantità di virus che il test rapido non riesce a vedere. Crisanti si è poi augurato che il nostro paese continui su questi livelli per diverse settimane, vorrebbe dire che il virus è sotto controllo e che la capacità diagnostica risulta adeguata alla trasmissione che c'è oggi nel paese. Gli scorsi giorni, durante un'intervista rilasciata al giornale online tpi.it, il virologo aveva anche detto, riferendosi agli ultimi dati, che si tratta di un'impennata decisiva. Ricordiamoci però che c'è sempre un accumulo di casi dal weekend, quando vengono fatti meno tamponi. Il mercoledì e il giovedì sono sempre i giorni in cui il numero dei casi è più alto statisticamente. È inoltre aggiunto che sono l'inizio dei casi delle scuole e delle attività produttive riaperte che si cominciano a vedere. Se riusciamo a mantenere stabili questi 2.500 casi per le settimane successive, potremmo dire che la situazione è sotto controllo. Se nei prossimi giorni vediamo una repentina impennata a oltre i 3.000 casi, io personalmente inizio a preoccuparmi. E qui c'è un altro dato che è a nostra disposizione, cioè quello del numero di contagi al giorno. Sappiamo adesso anche che con 3.000 contagi al giorno, 3.000 o più, la situazione inizia a diventare pesante per le prospettive, e ce l'ha spiegato Crisanti. Insomma, abbiamo fatto una piccola panoramica utilizzando 3 articoli di giornale su 3 diversi elementi che possono aiutarci a comprendere meglio il bombardamento mediatico che subiamo rispetto alla questione coronavirus. Quindi il fattore K, la questione delle terapie intensive, che è un valore importante ma non è più adesso il valore assoluto di riferimento, visto il cambiamento che la tipologia del malato sta avendo, almeno da qui, da un mese a questa parte. E infine i numeri, cioè noi sappiamo che se rimaniamo intorno ai 2.500, poco più poco meno, vuol dire che stiamo contenendo. Se inizia a salire 3.000 o più, la situazione inizia a diventare preoccupante. Cosa vuol dire? Che noi dobbiamo stare sempre più attenti, ma insomma l'attenzione ormai deve essere massima, visto anche che abbiamo anche capito che un altro lockdown questo paese non può permetterselo dal punto di vista economico, e quindi insomma attenzione. Grazie per averci seguito sul nostro articolo pubblicato sul nostro sito radiocittaperta.it. Trovate tutti i riferimenti e i link agli articoli citati. Buon proseguimento con il nostro palinsesto.